Bene, allora buonasera a tutti, benvenuti e ringrazio tutte queste belle parole che sono state dette, ma soprattutto prima di incominciare vorrei ringraziare di cuore il signor Vescovo e anche Don Gianni e tutti quelli che hanno un ruolo qui di autorità nella diocesi per questo invito che mi ha fatto piacere, certo uno sempre ha qualche cosa da fare, però io sono anche legata qui alla diocesi, più che alla diocesi, alla zona, in questa parte d'Italia, anche perché ho molti studenti che sono dalla Puglia, moltissimi, e li conosco bene, hanno fatto parecchi corsi, alcuni anche hanno fatto il dottorato con me, e quindi sempre mi parlano, mi spiegano, mi raccontano storie di Molfetta, di Trapani, di Bari, di Brindisi, guarda, è una cosa, io dico, no, questa volta ci vado e con molto piacere, devo dire la verità. Quindi sono onorata di essere qui con voi e andiamo subito al lavoro perché poi il tempo passa veloce. Allora, il titolo è questo che ha ricevuto: lo sguardo compassionevole di Dio nell'Antico Testamento e di Gesù nel Nuovo Testamento. Ho voluto fare un po' 50-50, metà-metà, quindi anche se io sono specialista dell'Antico Testamento, parlare della misericordia di Dio senza parlare della misericordia di Gesù non va. E quindi ho voluto preparare una relazione che contempli sia l'Antico sia il Nuovo Testamento. Allora, incomincio però con la saggezza popolare che a me piace molto. Chi misericordia ha, misericordia trova, recita il proverbio. In solo 5 parole la saggezza popolare ha condensato il soggetto della nostra settimana biblica. Domandiamoci però da dove viene la misericordia, qual è la sua sede, quali sono i suoi effetti, come e da chi si impara la misericordia. Ci sono modelli da seguire o dobbiamo fare noi da soli? Cosa si deve fare per avere e trovare misericordia? Per rispondere a queste domande propongo di fare un viaggio, pur breve, nell'affascinante mondo della Bibbia, prima nell'Antico e poi nel Nuovo Testamento. Nessun lettore attento può sfuggire il fascino della Bibbia, con i suoi mille volti, con i suoi segreti nascosti nelle pieghe del testo, con le sue storie, esperienze di uomini, di donne, del passato, certamente, ma vedremo che anche sono attuali, con il mistero di Dio irraggiungibile, ricco di misericordia, e di Gesù Cristo, che vive e ebbe misericordia, come abbiamo visto nella cartella, nel programma della nostra settimana. Secondo lo Zingarelli, la misericordia è un sentimento che induce alla comprensione, alla pietà e al perdono verso chi soffre o chi sbaglia. Così in italiano si utilizzano le seguenti espressioni, che voi conoscete meglio di me: avere o sentire misericordia di qualcuno, del suo stato o delle sue sofferenze, usare misericordia a qualcuno, fare una cosa per misericordia, oppure agire senza misericordia. Nella Bibbia il concetto misericordia è collegato con diversi vocaboli, ciascuno dei quali ha un significato proprio con diverse sfumature. Nel linguaggio biblico, dunque, misericordia ha un significato molto ricco che va oltre la nozione di una semplice azione compassionevole. Segnaliamo adesso uno dopo l'altro i termini più rilevanti sia in ebraico e in greco. Non vi preoccupate. Ma ho detto prima Don Gianni, non possiamo fare a meno noi di queste lingue originali, perché se uno capisce le parole nella lingua originale, capisce la radice del significato. Quindi le traduzioni qualche volta sono belle, ben fatte, non dico di no, però si perde. Lo faccio breve. Per quanto riguarda la lingua ebraica, il primo termine da considerare è rechem, talis qualis, rechem. È un sostantivo maschile, singolare, che indica in origine il seno materno, il luogo da dove proviene la vita. E lo stesso sostantivo al plurale, rachamim, designa propriamente le viscere e in senso traslato è usato per esprimere l'attaccamento istintivo di un essere ad un altro. E quindi nell'antropologia semitica questo sentimento intimo e profondo di amore e di compassione è localizzato nelle viscere, nel grembo materno, nell'utero. Si capisce allora che l'archetipo della misericordia sia l'istinto materno. Ecco le parole che Dio rivolge alla città di Gerusalemme nel libro di Isaia, Isaia 49:15. Cito: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo seno?» Per esprimere la tenerezza di Dio, il profeta Geremia usa anche questa espressione. Cito: «Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? Infatti, dopo averlo minacciato, me ne ricordo sempre più vivamente. Per questo le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza». Sempre la stessa parola che ho citato prima. Sentimenti come la commozione, la pena, l'angoscia abitano nelle viscere dell'essere umano. Ricordate la storia di Giuseppe. Quando Giuseppe vide suo fratello Beniamino, leggo il testo, uscì in fretta perché si era commosso nell'intimo. L'ebraico dice nelle sue viscere. Si era commosso alla presenza di suo fratello e sentiva il bisogno di piangere. Cosa dice la sposa del cantico? Il mio diletto ha messo la mano nello spiraglio e un fremito mi ha sconvolto. Letteralmente dice, ha sconvolto le mie viscere. Ma non possiamo tradurre così in italiano perché è brutto, perde il fascino poetico. Il secondo termine con cui l'Antico Testamento indica la misericordia è chesed. Chesed e i suoi derivati. Anche se il suo significato fondamentale è quello di bontà, può anche essere tradotto con pietà, compassione o solidarietà. Secondo Léon Dufour, il sostantivo chesed, cito, designa per sé la pietà, la relazione che unisce due esseri e implica fedeltà. Per tale fatto la misericordia riceve una base solida. Non è più soltanto l'eco di un istinto di bontà che può ingannarsi circa il suo soggetto e la sua natura, ma una bontà cosciente, voluta, e anche risposta ad un dovere interiore, a una fedeltà a se stesso. Altro che semplice pietà o devozione, che si dice così popolare, no? Altro che. Per quanto riguarda i termini greci, passiamo al greco, il Nuovo Testamento adotta il linguaggio della Settanta, la Bibbia della Settuaginta, che è una traduzione di quella ebraica. E quindi riflette praticamente i concetti dell'originale ebraico. Vi cito soltanto così due termini, o tre, perché poi farò riferimento. Il primo, più frequente, è eleos, che si traduce per compassione, misericordia, bontà, pena, pietà. E poi c'è anche un sostantivo molto importante, un po' difficile da pronunciare, forse Don Luca ha fatto riferimento, splachna, che letteralmente corrisponde a quella parola ebraica che ho detto prima, rahamim, corrispondono, e quindi sono le viscere, le parti intime, interne della persona. E poi c'è anche un verbo, anche un verbo, splachnizomai, che vuol dire provare commozione, avere misericordia, sentire compassione, che è molto frequente nel Vangelo. Per esempio nelle parabole lucane della misericordia, è molto frequente questo verbo, e viene utilizzato per descrivere la reazione di Gesù di fronte alla malattia e di fronte alla sofferenza altrui. Poi lo vedremo. Basta, di vocaboli, qui mi fermo. Allora, il seguente punto. Il Signore, un Dio ricco di misericordia. Andiamo adesso, concentriamoci nell'Antico Testamento. La misericordia di Dio si manifesta in ogni pagina dell'Antico Testamento, ma in modo splendido, io direi, è espressa in questo testo. Esodo 34, versetti dal 5 al 7. Esodo 34, 5 e 7. È considerato dagli studiosi la miglior definizione di Dio di tutto l'Antico Testamento. Questi versetti, che adesso leggeremo, occupano un posto centrale in un capitolo che è anche molto importante nel libro dell'Esodo. Stiamo parlando del capitolo 34. Perché è importante? Perché è completamente dedicato al rinnovamento dell'alleanza, l'alleanza che Dio fece col suo popolo, Israele. Quindi il nostro brano è situato tra, da una parte, quello che si chiama la teofania del Signore, è la rivelazione del Signore, gli dice a Mosè, no? Taglia le due tavole di pietra, eccetera, eccetera, e il decalogo della nuova alleanza che Mosè riceve col volto raggiante, no? Dopo aver parlato con il Signore. Quindi è un testo importante, situato tra due testi anche importanti. Leggiamo questi quattro versetti, 5, 6, 7, tre versetti. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e dei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Guardate, questi versetti, messi dal narratore in bocca al Signore, contengono una formula teologica che suona ai nostri orecchi come una professione di fede. In essa il Dio di Israele proclama due volte il proprio nome, il Signore, seguito dai suoi attributi, che sono parecchi, presentandosi anzitutto come un Dio, io direi, misericordioso e fedele. Da notare che questa formula è ripresa in tutto o in parte in tantissimi altri testi dell'Antico Testamento. Quindi all'interno della Bibbia questo testo viene ripreso e utilizzato con alcune varianti, qualche volta uguale. Gioele, Giona, i Salmi, Neemia fanno capo a questo testo che noi abbiamo letto. Anche possiamo pensare al Nuovo Testamento. Se prendiamo la lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 4, lì si parla di Dio ricco di misericordia. La fonte di ispirazione è sempre il libro e il testo che noi abbiamo letto.
Allora, cito un biblista italiano, molto un po' di anni fa, ma molto conosciuto, ad Alberto Sisti, dice così, commentando questo testo: l'accumularsi di tanti sostantivi strettamente collegati e intercambiabili tra di loro è un indice dell'intensità del concetto che si vuole inculcare. Mentre gli aggettivi che li accompagnano qualificano l'agire divino che, al contrario di quello umano, non è istintivo, passionale, sconsiderato e impetuoso nel reagire al male, bensì lento, paziente e ponderato, nonché ricco di generosità, di compassione e tolleranza. Quindi l'autodefinizione del Signore si può così chiamare, se si può così chiamare, perché dire che Dio si autodefinisce sono un po' strano, però ci capiamo, mette in rilievo lo stretto rapporto che unisce Dio alla sua creatura, quindi Dio e noi, un rapporto segnato dalla bontà e tenerezza divine nei confronti dell'essere umano. Tanto è vero che di fronte alle mancanze umane Dio si manifesta sempre disponibile al perdono. Intendiamoci bene, però, non si tratta di sottovalutare oppure di relativizzare il peccato, questo mai, anzi questo va sempre e comunque punito. In altre parole, nel nostro testo l'accento non è posto sul castigo di Dio, questo è quello che voglio sottolineare, ma sulla sua sovrabbondante misericordia. Dio sa perdonare, ma sa anche castigare, ambedue le cose, ma l'accento mai, mai cade sul castigo, se lo guardiamo dall'ottica di Dio, cade sempre sulla misericordia e sul perdono. Quindi, mentre il suo castigo si estende soltanto fino alla terza e quarta generazione, abbiamo letto, la bontà del suo amore non ha limiti e si estende per mille generazioni. Questo è confermato da quella specie di ritornello che risuona nel Salterio e in altre pagine bibliche che tutti voi ricorderete. Eterna è la sua misericordia. E che si ripete, nei salmi, salmo 100, 106, è un ritornello. E anche, si ripete nelle preghiere degli oranti che si rivolgono a Dio chiedendo aiuto, invocando clemenza. Quanti salmi non utilizzano questa formula? Faccio un esempio soltanto: ascolta Signore e fammi grazia, salmo 30, per fare un esempio. Torniamo però al nostro testo per fare una ultima osservazione. Torniamo a Esodo 34, 5, 7. Sorprende che questa rivelazione divina del nome, così importante, non sia avvenuta nella prima apparizione del Signore a Mosè. Ricordate la scena del roveto ardente? Perché era il momento cruciale quando Mosè si è incontrato col Signore. O nella prima rivelazione sul monte Sinai. No, non è accaduto così. Avviene invece più tardi, dopo una serie di episodi dove si è manifestata la debolezza e l'infedeltà del popolo. Dice il testo, un popolo della dura cervice, come noi, non è che è cambiato molto. Basti ricordare le ripetute mormorazioni degli israeliti, mormoravano, si lamentavano, il loro rifiuto dei comandamenti di Dio, erano pesanti quei comandamenti, erano meglio gli idoli delle altre nazioni. Ricordate il vitello d'oro, lì si sono proprio lasciati andare con quel vitello. Di fronte a questo atteggiamento, ostile dal popolo e delle sue continue mancanze, Dio avrebbe potuto puntare sul castigo. Quindi, logico, cioè sulle terribili conseguenze del suo agire. Invece Dio preferisce enfatizzare la propria fedeltà, bontà e tenerezza nei riguardi di un popolo infedele, peccatore e ostinato. In questo modo, il rinnovamento del patto avviene in un contesto non di punizione, ma di compassione, non di colpa, ma di perdono. Quindi un contesto dove si impone l'amore immutabile e invincibile di Dio per il suo popolo. Quindi qui, come posso dire, in questo testo è condensato tutto quello che si può dire sulla misericordia, sul volto misericordioso di Dio. È il testo centrale, è il cuore. Da qui tutti gli altri testi fanno capo sempre a Esodo 34, 6, 7, perché è lo stesso Dio che si autopresenta, si autorivela in questa maniera, con i due lati, alcuni dicono un Dio bifronte, gli studiosi, quindi il lato dell'amore, il perdono, la misericordia, ma il lato del castigo e della punizione, dell'ira, della collera, eccetera, eccetera. Però, come vi dico, questo è il punto centrale. E questo mi serve per adesso fare un passo importante verso il Nuovo Testamento, perché Gesù altro non è che il riflesso del Padre. E quindi, terzo punto, Gesù misericordioso in parole ed opere. La misericordia di Dio si rivela in tutto il suo splendore nella figura di Gesù di Nazaret. Immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, Gesù è il volto della misericordia divina. Le sue parole, ma soprattutto la sua vita e le sue opere, ne danno testimonianza. Ed ecco adesso quello che io vi propongo, di avvicinarci a questo Gesù. Spero di non ripetere cose che sono state già dette da altri, e incomincio con un'icona che può essere Gesù maestro di misericordia, sottolineo maestro, maestro di misericordia. Il famoso discorso della montagna, Matteo 5,7, inizia con le beatitudini, una sintesi della perfezione evangelica che molti considerano la Magna Carta del Regno, quindi il manifesto più importante. A noi però interessa in modo particolare la quinta beatitudine, la quinta, che dice così: beati quelli che hanno misericordia, perché essi troveranno misericordia. Questo è quello che Gesù insegna. Seguendo l'uso ebraico di evitare la menzione esplicita del nome di Dio, la beatitudine, avete ascoltato, utilizza una forma passiva, passiva. Il testo originale dice: saranno trattati con misericordia. È un passivo. Noi traduciamo: essi troveranno misericordia, perché è più bello. Però il testo dice: essi saranno trattati con misericordia. Da chi? Il testo non lo dice. Da chi saranno trattati con misericordia? È ovvio, da Dio. E questo noi lo chiamiamo un passivo teologico. Perché? Perché non dice chi è il soggetto, ma sappiamo che è il Signore. Quindi, anche se non viene detto, si sottointende che il soggetto passivo è Dio. Quindi la frase potrebbe essere riformulata nel modo seguente: Dio avrà misericordia di quelli che sono stati misericordiosi. Ecco che la quinta beatitudine stabilisce una letterale corrispondenza tra l'agire di Dio e l'agire umano. Tuttavia, prima di procedere, riteniamo conveniente fare un'osservazione riguardo a questa corrispondenza. Se la misericordia di Dio è una grazia, un dono che Egli elargisce generosamente agli uomini, la misericordia del beato è una risposta al dono ricevuto. In altre parole, Colui che ha ricevuto la misericordia di Dio sente il dovere di riversarla verso il prossimo, non tenerla per sé, riversarla verso il prossimo mediante la pratica del perdono e le opere di misericordia. Quindi la misericordia o la grazia richiama sempre la misericordia dovere. Quindi da una parte la misericordia è grazia, è dono, ma d'altra parte è un dovere verso gli altri e viceversa. Quindi la quinta beatitudine, come dal resto tutte le altre, ha come modello e paradigma Gesù stesso. Egli è misericordioso per eccellenza, senz'altro, perché con la sua vita ci ha insegnato a perdonare il prossimo, ad avere misericordia con i bisognosi, gli afflitti, così come fece il buon samaritano nella parabola lucana che guida il nostro incontro. Riprendiamo adesso il nostro testo. Dopo le beatitudini, Gesù presenta una nuova rilettura della legge che conclude con il seguente invito, un testo che è molto conosciuto, Matteo 5,48. Siate dunque perfetti come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli. Questo Matteo, curiosamente, per scoprire il senso concreto di queste parole, bisogna ricorrere però al testo parallelo dell'Evangelista Luca. Matteo parla di perfezione, vero? Ma Luca no. Vediamo di che cosa parla Luca. Nel Vangelo di Luca la perfezione si trasforma in misericordia. E Luca dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Ciò significa che l'ideale di santità e di perfezione a cui Cristo chiama i suoi seguaci si concretizza nelle opere di misericordia spirituale e corporale, che sono le forme più elevate dell'amore del prossimo. Quindi santità è una cosa, perfezione che rimane, ci rimane un po' lontano, ma la misericordia è concreta. E quindi quello che dice Matteo è quello che dice Luca, e quello che dice Luca è quello che dice Matteo. È la stessa cosa utilizzando parole diverse. Quindi è chiaro che Gesù insegna a essere misericordiosi, quindi Gesù è maestro di misericordia. Secondo momento, Gesù modello di misericordia. Adesso voglio puntare su lui stesso, non su quello che lui insegna. Uno dei temi caratteristici del Vangelo di Luca è proprio la misericordia divina. Non a caso il suo autore è conosciuto come lo scrittore della misericordia di Cristo. In latino, il latino sempre abbellisce un po' i discorsi, scriva mansuetudinis Christi, è bello, così lo chiama Dante Alighieri nel primo capitolo della sua opera De Monarchia, un'espressione bellissima. Basti ricordare l'inizio del ministero pubblico di Gesù nella sinagoga di Nazaret. In quella occasione Gesù legge il brano di Isaia: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. E più avanti, quando Giovanni il Battista manda i suoi discepoli a domandargli se egli sia il Messia, cosa fa Gesù? Risponde riecheggiando le parole del profeta Isaia: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. Infatti, durante la sua vita pubblica, Gesù sempre ha mostrato una grande attenzione verso coloro che soffrono di qualsiasi genere di afflizione. Sensibile ad ogni forma o espressione di dolore, Gesù ascolta, protegge, guarisce e perdona tutti. Gesù si rivela come medico dei corpi, ma soprattutto medico delle anime. E lo dimostra il suo atteggiamento compassionevole e misericordioso con i peccatori, che trovano in lui un amico sempre disposto a sedere a tavola con loro. Nei Vangeli vediamo spesso Gesù profondamente commosso di fronte alla miseria e sofferenza umana. Come non ricordare, per esempio, la commozione interiore di Gesù dinanzi al pianto della vedova di Naim per la perdita del suo unico figlio? Dice l'Evangelista Luca: vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Ma cosa dice il testo greco? Fu preso da grande compassione, splagnizomai, quel verbo a cui abbiamo fatto riferimento prima e che traduce quella parola ebraica che vuol dire le viscere. Quindi Gesù si è commosso in tal maniera che fisicamente le sue viscere si sono proprio agitate. Non è una compassione così superficiale o esterna. No, lui ha sofferto come se quella tragedia la stesse vivendo lui stesso. Lo stesso sentimento prova di fronte ai due ciechi seduti lungo la strada, al lebroso emarginato o di fronte alle folle stanche, sfinite e affamate che ai suoi occhi appaiono come pecore senza pastore. Guardate bene, in tutti questi testi gli evangelisti descrivono lo stato d'animo di Gesù con questo verbo, lo stesso verbo, splagnizomai, che in italiano si suol tradurre con commuoversi interiormente. Dobbiamo aggiungere qualche avverbio, perché se io dico commuoversi non basta, non basta. Dobbiamo aggiungere qualcosa per enfatizzare che è una commozione viscerale. Come prima accennato, tale verbo appartiene a questo campo semantico delle viscere e quindi denota una connotazione, ripeto, viscerale, provocata dalla vista del dolore altrui. Gesù non resta indifferente dinanzi alla fragilità degli ammalati e diventa solidale con il loro dolore. A me è una delle qualità del Signore, di Gesù, che mi attrae di più, ce ne ha tante, no? A tutte. Però Gesù è una persona attenta, quindi non distratta. Non va per ci sono tante persone, no? che sono distratte, che non si accorgono di niente, mai sanno niente, ah, mai ho sentito, mai saputo, nessuno mi ha detto, sempre cadono delle nuvole. Alcuni siamo forse così, non lo so. Gesù non è mai così, è sempre attento, quindi è inattivo, anche se è seduto e non parla. Mi spiego, no? Non è passivo il suo atteggiamento davanti alla vita, davanti alle persone. Lui si accorge di tutto, di quello che piange, di quello che soffre, di quello che forse non sta bene e di quello che ha bisogno. È una persona a cui niente è indifferente. Magari, veramente, magari noi fossimo così, no? Perché l'indifferenza è terribile, è una delle cose peggiori. E Gesù no, sempre ha questa attenzione, vero? Verso l'altro. Quindi, offrendo loro la sua misericordia, i sofferenti recuperano la dignità, la salute, la vita, la gioia, la speranza. Quindi, vista in questo modo, la misericordia si presenta come esperienza fondatrice di una nuova creazione. Quindi non è semplicemente fare una carezza o dare qualche soldino, no, è molto di più. Uno quando veramente prova misericordia e agisce con misericordia verso l'altro, sta creando qualcosa di nuovo. Questo è molto, molto importante. Ecco un esempio che mi sta molto a cuore e che ho sviluppato in quel libro che lei gentilmente ha citato, Il profumo del Vangelo. È l'incontro tra Gesù e una donna, che di solito viene nominata la peccatrice. Si sa a cosa si dedicava, la peccatrice. Bene, io non la chiamo così, io la chiamo la donna del profumo. È la stessa, ma cambia. Allora, ancora una volta, Gesù ci sconcerta. Sconcertano le sue parole, i suoi gesti, i suoi silenzi. Parole, gesti e silenzi che usano un linguaggio inclusivo, il linguaggio della misericordia. Con esso Gesù accoglie gli emarginati della società, quelli che vivono alla periferia perché non hanno posto nella città, quelli che nessuno vede o ascolta perché non hanno né volto né voce, i mendicanti per necessità poiché non hanno diritti, i piccoli, gli ammalati, le donne, perché le donne entrano in questa categoria di emarginate. Individuata tradizionalmente come pubblica peccatrice, perdonata o pentita, la protagonista del brano a cui sto facendo riferimento, Luca 7, 36-50, è una delle tante donne anonime che compaiono nel Vangelo di Luca. Alcuni, ricorderete, la scambiano con Maria di Betania, la sorella di Marta e Lazzaro, o la scambiano con Maria Maddalena, dalla quale Gesù scacciò 7 demoni. O persino la scambiano con la donna adultera, che si trovò lì, sul punto di morire lapidata. La donna del profumo, perché così mi piace chiamarla, entra in scena in veste di emarginata, esclusa dal mondo sociale, esclusa dal sistema religioso, esclusa dal banchetto, esclusa dalla tavola, dal dialogo. Ricordiamo che Simone il fariseo aveva invitato Gesù a cena e questa peccatrice, pubblica peccatrice, si era infiltrata nella cena e è andata a piangere ai piedi di Gesù. Bene, questa donna non ha nome, per incominciare non ha nome, non ha cultura, non ha prestigio, non ha influenza, non ha autorità e sicuramente non dispone neppure di molti mezzi economici. La donna del profumo ha soltanto la temerarietà, l'audacia di sfidare le strutture più potenti della società di suo tempo. Essa è sola, è peccatrice e lo sa, gode di cattiva reputazione e lo sa, non fa affidamento su alcun gruppo di appoggio, neppure la legge la protegge. Ingaggia la sua rischiosa battaglia solamente con quello che ha, la sua umanità e la sua tenerezza. È una donna forte, capace di un grande amore disinteressato. E chi ama rischia per l'amato. Ed è questo che essa fa. Il poco che ha lo rischia per Gesù. Infrange le norme e si addentra in recinti a lei rigorosamente proibiti. Lei non poteva toccare i piedi di Gesù. Come si fa? Una donna peccatrice pubblica? Toccare un rabbino? Come si fa? Questo era inconcepibile per la mentalità dell'epoca, anzi proibito. Lei tiene testa agli sguardi d'accusa degli invitati, immaginate come la guardavano, sopporta il giudizio intransigente di Simone, l'umiliazione del disprezzo di tutti, non prova a giustificare con parole il suo gesto altamente ambiguo, essa ha rischiato tanto, che non importa, lo rischia tutto. Simone, da parte sua, il fariseo, preferisce il calcolo, la prudente acquiescenza. Bisogna che rimanga in buoni rapporti con Gesù senza infastidire i suoi amici farisei. Quindi lui si trova in difficoltà. Lui ha invitato Gesù a cena, quella si è infiltrata lì e ha rovinata la cena. Ha rovinata la cena, perché adesso che diranno i suoi amici farisei? La casa è tutta... non posso neanche dire la parola in questi giorni. La casa è tutta infettata perché questa pubblica peccatrice ci ha contagiati con la sua impurità, perché questa è la mentalità dell'epoca, questa è la mentalità dell'epoca. La donna manifesta il suo amore e riconoscenza verso Gesù usando il linguaggio del corpo, Le viene più facile esprimersi così che con un discorso ben preparato. Non ha bisogno di parole, le bastano i suoi gesti di tenerezza. Ricordiamoli un po': baciare i piedi di Gesù, bagnarli con le sue lacrime, asciugarli con i suoi capelli e ungerli con il suo profumo. Guardate, gesti arbitrari, non necessari, insoliti se si guardano con gli occhi della logica, della legge o degli strati sociali. Ma la tenerezza rifiuta di entrare nei parametri intellettuali, etici o sociali. La tenerezza non si apprende dalla legge, ma dal cuore. Non si valuta con la legge, ma col perdono. Non si spiega partendo dal di fuori, ma dal di dentro. E per questo Simone manca di tenerezza, non capisce, non vede. Come tanti altri, deve apprendere a guardare con occhi nuovi. Diversamente non potrà mai essere in sintonia con la dinamica inclusiva di Gesù. E cosa fa Gesù? Qual è il suo atteggiamento verso la donna? Anche Gesù travalica le strutture oppressive ed emarginanti della società di allora per concedere alla donna quella piena dignità che Simone, rappresentante dei farisei, le ha senza motivo negato. Gesù accoglie il suo amore e riconoscenza, ne accetta le carezze, ne aspira il profumo, la guarda faccia a faccia, parla con lei, ne loda il gesto, ne perdona i peccati e le ridona la pace del cuore. Gesù perdona all'istante tutti i suoi peccati. Non li ricorda più, non li conta più, non li classifica. Il rimedio di Gesù genera nel cuore della donna i sentimenti più delicati dell'essere umano, che sono amore e gratitudine. Siamo persone se siamo capaci di amare e di mostrare gratitudine, di ringraziare quelli che gli altri fanno per noi. Se questo manca, vuol dire che ci manca qualcosa di importante, amore e gratitudine. La donna entra senza dignità e senza sostegno nella casa del fariseo e se ne esce con il riconoscimento della sua dignità, con il perdono, con la libertà, con amore e gratitudine infiniti. Quindi l'atteggiamento misericordioso di Gesù è profondamente umano e liberante, perché da un lato spezza tabù, spezza le frontiere, smonta pregiudizi, relativizza leggi, smaschera l'ingiustizia, ma dall'altro genera vicinanza, relazione, dialogo, intimità e promuove l'incontro interpersonale autentico. Quindi incontrarsi con Gesù è sempre un punto di partenza. Io lo dico così, a mio modo, è una finestra aperta al futuro, uno stimolo per la speranza. Quindi incontrarsi con Gesù non delude mai. E questo lo possiamo dire così, non delude mai. La donna del profumo non è nel nostro Vangelo l'unica esclusa che riceve l'abbraccio misericordioso di Gesù. Ci sono altri emarginati ed emarginate. Ricordate l'emorroissa, il lebroso riconoscente, il cieco di Gerico, sono tanti. Tutti questi avranno la stessa esperienza, la stessa. Gesù li accomiata tutti con il medesimo elogio: la tua fede ti ha salvato. Quindi la storia, questa della donna del profumo, era iniziata con un fariseo che invita Gesù a mangiare a casa sua. Ricordate che il fariseo ha nome, fariseo conosciuto, Simone, lei niente. E termina con un fariseo che scompare in silenzio dalla scena. La nostra storia, questa storia della donna del profumo, ha iniziato con una donna pubblica peccatrice che entra nella casa del fariseo piangendo sconsolata e si conclude con una donna perdonata che lascia il racconto con un cuore florido e traboccante di pace. Quindi l'incontro con Gesù misericordioso le ha ridato la vita. È un esempio, uno di tanti che possiamo fare. E quindi mi avvio verso la conclusione. Giunti alla fine di questo nostro breve itinerario biblico della misericordia, penso sia il momento di riflettere sulla nostra vita, sul nostro impegno nel mondo e sulla nostra responsabilità davanti a Cristo, Signore della storia e Maestro di misericordia. Mi limito a offrire alcuni spunti di riflessione, alcuni chiameranno consigli, chiamateli come volete, spunti che ci possono aiutare a essere uomini e donne di misericordia. Il primo di questi spunti è la familiarità con la parola. Essendo biblista non posso fare propaganda di altro, quindi familiarità con la parola. Consapevole della miseria del nostro mondo, delle nostre debolezze e limitazioni nella vita personale, familiare e comunitaria, il Signore si è rivelato a noi per mezzo della Sua parola. Ed è proprio lì, nella Sacra Scrittura, che troviamo la sorgente di vita, che ci incoraggia non soltanto a vivere, ma a vivere col cuore pieno di gioia e di speranza, dinanzi ogni forma di miseria umana, dinanzi ogni forma di malattia, di tragedia, tante cose che capitano nella vita. Cose negative di per sé, senz'altro, che si devono superare con molta fatica. Però, coloro che abbiamo la fede, abbiamo un privilegio, perché abbiamo una finestra aperta che ci aiuta. Il contatto quotidiano con la parola di Dio è per noi un richiamo costante a vivere la realtà con un atteggiamento positivo, malgrado tutto, di fede e di misericordia. La familiarità con la parola di Dio ci fa diventare attenti al bisogno degli altri e ci permette di rispondere alle sfide di un mondo che, pur agendo spesso contro la legge di Dio, è profondamente assettato di Lui. Diceva un amico mio, un monaco benedettino della comunità di Montserrat, in Barcellona, è una comunità benedettina molto conosciuta, è un po' il cuore spirituale della Catalogna, è un biblista anche lui, diceva: la Bibbia non è un libro per averlo letto, ma per leggerlo in continuazione. E con i romanzi noi facciamo così: oh, un romanzo bellissimo, così, ma una volta l'hai letto, lo metti sul cassetto e già non lo leggi un'altra volta. Cioè, no, la Bibbia è per leggerla in continuazione. Quindi questo è il primo spunto, familiarità con la parola. Secondo, ascolto del cuore. Ascolto del cuore. Dio ha plasmato il cuore dell'uomo, lo conosce, lo scruta e riesce a penetrarlo nella sua profondità, irraggiungibile per l'uomo stesso. E spesso lo mette alla prova per educarlo, per orientarlo e guidarlo verso la conversione. Il cuore, quindi, merita tutta la nostra attenzione, perché in esso si forgia la qualità delle nostre relazioni con Dio e con gli altri, con i vicini e anche con i lontani. Non qui, nella testa, non nella nostra intelligenza, che è molto apprezzata, e bene che sia così, ma non è lì dove si cuociono questi fenomeni di cui stiamo parlando. Dal cuore nascono il nostro atteggiamento e il nostro agire misericordioso. E per questo motivo il cuore va sempre ascoltato. Adesso utilizzo le parole di Enzo Bianchi, molto conosciuto, anche lui monaco, no? Della comunità di Bose. Dice Enzo Bianchi: il riferimento al cuore fa risaltare la necessità di unità della persona umana nella sua relazione col Signore, di sincerità della sua adorazione, di autenticità della sua adesione e di integrità della sua dedizione e del suo amore. Quindi questa attenzione al cuore ci fa persone integre, Quindi che siamo capaci di integrare tutto quello che capita nella nostra vita, tutto quello che proviamo insieme, non squilibrate, no, integre, però dal di dentro. Quindi ascoltare il cuore. Il cuore normalmente non sbaglia, quindi vale la pena ascoltarlo. Terzo spunto, opere di misericordia. In Matteo 25 l'Evangelista fa un elenco di 6 esempi di amore gratuito per il prossimo, che noi li conosciamo: nutrire l'affamato, dar da bere l'assetato, accogliere lo straniero, vestire colui che è nudo, visitare il malato e il carcerato. Tuttavia, l'elenco non è chiuso. Come in altre enumerazioni nel Vangelo, l'elenco indica ed esprime in maniera, chiamiamola retorica, la totalità. Gli elenchi valgono non tanto per i punti che contengono, ma per la proiezione che hanno. Ecco, in altre parole, le 6 opere di misericordia non solo rispondono a 6 situazioni concrete di indigenza, ma rimandano anche alle molteplici possibilità di solidarietà tra gli uomini, non soltanto il carcerato, quello che ha fame o che ha sete. Nei nostri rapporti umani ci sono molteplici modi di nutrire, di dissetare, di accogliere, di vestire e visitare. Tante modalità, lo possiamo fare in tante maniere. Per esempio, come indica il Catechismo della Chiesa Cattolica, e sono sicura che qui ci sono tante persone catechiste, no, che lavorano in questo settore, dice: istruire, consigliare, consolare, confortare sono opere di misericordia spirituale, come pure perdonare o sopportare con pazienza. Quindi non basta accorgersi della miseria umana, non basta denunciarla, non basta mostrare pena o commiserazione, no, dinanzi ad essa. Occorrono azioni concrete a tutti i livelli, personale e comunitario, pubblico e privato. E voglio finire ricordando un personaggio biblico a me molto caro, ed è una donna, che non ha nome, ma è la principessa di Egitto, la famosa principessa di Egitto che ebbe misericordia di quel bambinello di Mosè che stava lì lottando tra la vita e la morte. La principessa di Egitto salvò la vita del piccolo Mosè. Essa vide il bambino nel cestello, cito il testo, dice: ebbe compassione di lui e decise di salvarlo dalle acque. Paradossalmente, la figlia del faraone si comportò come il Dio di Israele, salvando le distanze, il quale, vedendo la sofferenza del popolo, ne ebbe compassione e decise di salvarlo dall'oppressore. Quindi, e concludo, secondo le scritture, la misericordia del cuore non può che sfociare in un'azione liberatrice. Grazie tanto. Grazie.